Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti, dal lunedì al venerdì, vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Oggi vi racconto gli ultimi aggiornamenti della situazione fra Iran e Stati Uniti, vi parlo della riforma delle pensioni in Francia che ha causato una serie di scioperi che vanno avanti da oltre 30 giorni. E poi parliamo anche di come la produzione del latte di mandorla negli Stati Uniti, in California per la precisione, stia decimando la popolazione di api. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande, volete segnalarmi delle notizie da commentare insieme, potete farlo nei commenti di questo articolo e che trovate questo format in versione podcast sulla pagina Rassegna Stampa d'Italia che cambia, dove trovate anche tutti i link agli articoli, alle fonti che cito durante il video. Va bene, cominciamo e partiamo proprio dalla situazione tesa fra Iran e Stati Uniti, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Ieri Trump ha parlato e ha detto un po' di cose. Diciamo, se da un lato ha minacciato nuove sanzioni per l'Iran, in caso di ulteriori attacchi, e ha ricordato con lo sguardo che gli brillava un po' quanto siano grandi, potenti e veloci i missili americani. Dall'altro lato ha anche detto che non ha intenzione di fare una guerra, che la sua intenzione è sempre stata quella di mantenere la pace, che ha invitato l'Iran a risedersi al tavolo alla trattativa per il nucleare, a lavorare assieme per sconfiggere lo Stato islamico e così via. Si è anche rivolto agli alleati della NATO per chiedere di pensare tutti assieme l'accordo sul nucleare iraniano in modo che venga impedito in qualche modo al paese di continuare ad arricchire l'uranio, però complessivamente la situazione sembra essersi un po' distesa rispetto a ieri, complice anche un piccolo mistero legato all'attacco di ieri notte alle basi americane in Iraq, quello di cui parlavamo proprio ieri. In pratica, se vi ricordate, parlavamo di 80 morti presunti. Questa almeno era la versione del governo iraniano. Fatto sta che questi 80 presunti morti nessuno sapeva esattamente chi fossero perché Trump si era affrettato ad affermare che non ci fossero morti statunitensi. Avevamo presunto che si trattassero di morti iracheni, ma in realtà subito dopo anche il governo iracheno aveva affermato che neanche fra i loro soldati fossero stati registrati dei decessi. Fatto sta che appunto nessuno sa esattamente chi siano questi 80 morti e più di un analista è d'accordo sul ritenere che in realtà non ci siano state vittime di quell'attacco e non ci siano state vittime volontariamente di quell'attacco e che quindi l'Iran, il governo iraniano, abbia da un lato voluto mandare un messaggio interno verso il suo elettorato di, insomma, mostrare che si è effettivamente vendicato per l'uccisione di Soleimani, per non apparire debole verso i propri elettori. Dall'altra, però, verso l'esterno, sia verso gli Stati Uniti che verso l'Europa, abbia voluto mandare un messaggio di distensione per non alimentare un'escalation di violenza nella quale probabilmente avrebbe avuto la peggio, e anche per strizzare un po' l'occhio agli Stati europei che non hanno visto di buon occhio l'aggressione di Trump e l'uccisione del generale Soleimani. Ad ogni modo, chi trae un bel giovamento da tutta questa situazione è sicuramente l'industria bellica. C'è un articolo di Valori che mostra come i comparti delle armi siano in controtendenza rispetto a tutto il resto della borsa mondiale, siano in forte crescita. Venerdì scorso le azioni di Lockheed Martin hanno chiuso le contrattazioni con un scusate. Più 3,6% al pari di Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman e anche l'italiana Leonardo, che sono tutte cresciute di diversi punti percentuali. E in realtà questa escalation della tensione con l'Iran, perlomeno negli Stati Uniti, è solo l'ultimo tassello di un processo di crescita di tutto questo comparto, iniziato fin dai primi mesi dell'amministrazione Trump, il che da una parte è un po' strano, se vogliamo, perché l'amministrazione Trump non si era mai fin qui distinta per una politica estera particolarmente aggressiva, anzi era stata l'amministrazione del ritorno in patria dei militari americani. E tuttavia, dal 2016 ad oggi, il settore spazio e difesa è cresciuto di oltre il 70%, contro il 50% circa dello Standard & Poor's, che è l'indice generale. E quindi ha avuto un rendimento decisamente maggiore alla media. E a questo si affianca il fatto che il Pentagono nel 2020 ha avuto il bilancio più alto di sempre, 738 miliardi di dollari, e non si esclude che con gli ultimi fatti possa essere addirittura ritoccato al rialzo. Questa cosa, appunto, beh, d'altronde che Trump avesse una passione per le armi non è un mistero, e anche la sua politica interna sulle armi è sempre stata abbastanza chiara e decisamente favorevole. Questa ultima escalation con l'Iran sicuramente ha incrementato questa tendenza. Va bene, passiamo a parlare di altro. Sempre Valori pubblica un lungo articolo su un argomento che tenevo nel cassetto da un po' e che mi avevate anche segnalato nei commenti un po' di tempo fa, ed è le proteste e gli scioperi che sono seguiti alla riforma delle pensioni in Francia. Allora, parliamone un attimo. Nel suo discorso di fine anno di pochi giorni fa, Macron ha tirato dritto mantenendo la linea dura, diciamo, e senza dare l'impressione di voler scendere troppo a compromessi sulla riforma che è stata presentata ormai più di un mese fa, e quindi rischiando di andare incontro a una forte rottura sociale. Ma cosa prevede esattamente questa riforma? Allora, diciamo che se volessimo andare nel dettaglio è abbastanza complicato. Ad ogni modo, se vi interessa l'articolo di Valori che vi lascio nella pagina rassegna stampa, lo spiega piuttosto bene e anche abbastanza dettagliatamente. Ma il succo è che questa riforma delle pensioni introduce nuovi fonti, nuovi fattori di iniquità sociale. In pratica crea un regime decisamente più favorevole che farà risparmiare un bel po' di contributi alle persone con stipendi alti, piuttosto alti, molto alti, quindi sopra i 10.000 euro al mese. Si parla complessivamente di 4,8 miliardi di euro l'anno che verranno risparmiati da tutta questa fascia sociale, e farà risparmiare anche un bel po' di soldi alle imprese, qui si parla di circa 2,9 miliardi, mentre aumenta i contributi per i redditi più bassi, li aumenta di poco, ma comunque li aumenta. Poi ci sono tutta un'altra serie di cose, ad esempio, pur mantenendo l'età di pensionamento invariata, spinge i francesi a lavorare di più, introducendo un sistema di incentivi per cui per avere la pensione piena si deve comunque lavorare diversi anni in più rispetto a prima. Scusate, mi sono un attimo perso. E poi introduce anche, ecco, un sistema a punti per cui durante la vita lavorativa si accumulano una serie di punti che poi vengono remunerati nel momento in cui si va in pensione, ma non si riesce a capire esattamente quanto, perché anche questo sistema, il valore dei singoli punti poi varia a seconda del mercato, come se fosse un po' un prodotto finanziario, e quindi nessuno riesce a farsi un'idea esatta di quanto ammonterà la propria pensione. Piketty, il famoso economista francese, si è espresso in maniera molto critica verso la riforma, ricordando fra l'altro che nei sistemi moderni le pensioni non dovrebbero rispecchiare o persino aumentare, come in questo caso, le differenze di reddito che c'erano durante la vita lavorativa, ma dovrebbero piuttosto livellarle, quindi fungere da livella sociale, considerando anche che in genere a un salario basso si associa un'aspettativa di vita più bassa comunque, e che quindi le persone con un salario più piccolo potranno anche godere mediamente meno della pensione rispetto a quelle con un salario più alto, il che introduce un ulteriore livello di iniquità sociale. Questa cosa ha dato vita a una catena lunghissima di scioperi in Francia che hanno superato ormai 30 giorni, e sono i più lunghi mai registrati nella storia della SNCF, che non si pronuncerà così, ma insomma, che è la ferrovia ferroviaria francese. E per adesso, soprattutto dopo l'ultimo discorso di Macron, un compromesso, un accordo fra governo e sindacati sembra ancora piuttosto lontano. Va bene, passiamo a parlare dell'ultima notizia del giorno. Siamo in ritardissimo, sforeremo sicuramente 10 minuti. Però questa cosa ci tenevo a dirvela perché mi è sembrata molto interessante, ed è appunto Come la produzione di latte di mandorla sta uccidendo le api negli Stati Uniti. C'è questo reportage del Guardian che mostra una situazione decisamente allarmante. Allora, cosa succede? In pratica la diffusione del latte di mandorla è cresciuta tantissimo a livello mondiale, cioè sempre più commercializzato, e la sua produzione si concentra soprattutto nella Central Valley in California, dove si produce quasi l'80% di tutte le mandorle che poi vengono commercializzate nel mondo. Ora, i mandorli sono una pianta che per riprodursi deve essere impollinata e per essere impollinata ha bisogno degli impollinatori. Cosa succede quindi? I proprietari di questi enormi appezzamenti in cui vengono coltivati i mandorli affittano intere schiere di arnie dagli apicoltori per il periodo di fioritura dei mandorli, per fare in modo che appunto si possano riprodurre gli alberi e quindi possano produrre le mandorle. Per gli apicoltori, questo business, da quando appunto il latte di mandorla ha avuto questa crescita esponenziale, è diventato molto più redditizio della stessa produzione del miele, e quindi sono tendenzialmente felici di mandare le loro api a impollinare i mandorli, però c'è un piccolo problema, ovvero che questa attività causa un tasso di mortalità di api altissimo, cioè parliamo di 50 miliardi di api, pensate, circa 7 volte la popolazione umana nel mondo, che sono state spazzate via in pochi mesi durante l'inverno 2018-2019. Si tratta di circa un terzo delle colonie di api commerciali statunitensi ed è il numero più alto da quando è iniziata l'indagine annuale sulla salute delle api a metà degli anni 2000. Secondo gli apicoltori, questo alto tasso di mortalità è dovuto all'alta esposizione ai pesticidi, alle malattie legate ai parassiti, alla perdita dell'habitat, legato appunto al fatto che le api vengono utilizzate per impollinare i mandorli. E tuttavia, secondo alcuni ambientalisti e produttori biologici, il vero colpevole è qualcosa di un po' più sistemico, ovvero la dipendenza americana dai metodi di agricoltura industriale, e in particolare proprio quelli usati nell'industria delle mandorle, che richiede una meccanizzazione su larga scala di uno dei processi, che è quello dell'impollinazione, che è uno dei processi più delicati e più particolari della natura. Fatto sta che ogni anno negli Stati Uniti muoiono più api di tutti gli altri pesci e animali allevati per la macellazione messi insieme, e questo alto tasso di mortalità crea un modello di business decisamente insostenibile per gli apicoltori. Cioè, questa dichiarazione è molto suggestiva nell'articolo del Guardian, dice: è come mandare le api in guerra, molte non tornano. Quindi, questo articolo mi ha fatto molto riflettere una volta di più sull'urgenza di cambiare profondamente il sistema di produzione industriale, e quindi non si tratta solo di cosa scegliamo o non scegliamo di produrre, ma anche e soprattutto di come lo produciamo. Quindi l'agricoltura industriale tendenzialmente tende a fare un sacco di danni e tende a creare un sacco di problemi. Va bene, era l'ultima notizia, per oggi è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!